buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Una nuova puntata di Entropia Massima questo lunedì su Radio Onda Rossa agli 87 e 9 in modulazione di frequenza. Siamo di nuovo qui con Emergenza Zero a parlare di geologia nelle sue varie forme, declinazioni, manifestazioni e del rapporto con l'uomo, con l'ambiente, quello che viviamo, come lo viviamo e come cerchiamo di modulare e gestire e come cerchiamo anche di convivere con la natura, madre natura. Siamo qui questa sera si cambia un po' argomento rispetto a tutto l'anno. Abbiamo passato praticamente da settembre le nostre puntate a parlare di vulcanismo, vulcani dall'Italia al mondo, dai Campi Flegrei, Islanda e le varie parti. Invece questo mese diciamo che ricorrono degli appuntamenti. Siamo al quindicennale dagli eventi dell'Aquila e quindi comunque si riparla di sismologia, si riparla di terremoti. È avvenuto il terremoto a Taiwan pochi giorni fa e parleremo quindi questa sera con il nostro ospite Paolo Marco De Martini.
Buonasera a tutti.
Dell'INGV, coordinatore nazionale di Emergeo, però passo subito la parola a Lorenzo che ci ricorda qualcosa dell'Aquila.
Eh sì, l'hai detto già tu, oggi il 6 aprile, cioè quindi sabato scorso, ricorreva l'anniversario triste del terremoto dell'Aquila, in cui dopo un periodo di relativa quiete sismica in Italia si riscopriva che l'Italia era un paese a forte sismicità e colpiva, come ogni tanto capita, una grande città, un terremoto di un'entità abbastanza rilevante, soprattutto rispetto alle caratteristiche del patrimonio edilizio. Alle 3:32 tutti quanti ricorderanno l'orario, no? Perché poi c'è stato anche il comitato che abbiamo ospitato tante volte qui alla radio, c'è stata la scorsa principale. La vicenda l'abbiamo seguita tante volte sia in riferimento all'evento sismico vero e proprio, cioè quindi alla spiegazione delle sue caratteristiche, anche poi richiamato con i terremoti che sono seguiti nel tempo, ma soprattutto perché è stato un esempio importante per quanto è necessaria la comunicazione scientifica corretta, in quanto appunto per quel terremoto ci furono delle vittime la cui morte fu correlata alla diffusione di un eccessivo rassicurazionismo. Questa qui era la tesi dell'accusa al famoso terremoto dell'Aquila, chiamato terremoto alla scienza, per cui era stato passato inavvertitamente, alla fine la verità giudiziaria è stata che il vice capo della protezione civile trasferì alla popolazione un messaggio assicurante, quindi alcune persone alla fine il rapporto di causa effetto fu accertato soltanto, mi pare, per una ventina di vittime. Alcune persone decisero di restare a casa nonostante ci fossero state delle scosse delle prime avvisaglie, comunque delle scosse che normalmente in quel territorio portano la gente a dormire in macchina, insomma. E quindi da allora sono cambiate tante cose, anche, e ne parleremo penso anche stasera, anche l'ente di ricerca, l'istituto di ricerca italiano dedicato al monitoraggio e al controllo e allo studio dell'attività sismica e vulcanica, ne abbiamo parlato, l'abbiamo presentati tutte le volte in Italia, ha cambiato un pochino anche il suo approccio alla comunicazione scientifica. Ecco, niente, giusto per ricordare la data e contemporaneamente l'ultimo terremoto grande, di cui, a parte il terremoto di New York dell'altro ieri, credo in New Jersey c'è stato un piccolo terremoto che l'INGV non aveva neanche mi ha incuriosito questa cosa, l'ho letto oggi, l'INGV non aveva, essendo inferiore a 5.5, non l'aveva messo nella lista terremoti in tempo reale del blog, ma invece, visto che e questo è un effetto positivo della comunicazione scientifica, visto che chi segue la comunicazione degli NGV si è accorto della mancanza, ha segnalato questa cosa ed è stato inserito ed è stato fatto addirittura un post esplicativo sul blog NGV Terremoti, mentre invece normalmente non ci sarebbe stato. E il terremoto precedente, la settimana scorsa, è stato il grande terremoto di cui si è parlato, è stato il terremoto di Taiwan. E quindi vai, ya, introduci
e quindi,
l'ospite, io
e quindi,
mi taccio.
No, lasciamo subito la parola al nostro ospite, appunto, che ci racconta un po' più nel dettaglio, anche visto che appunto parliamo di geologia, anche il quadro dov'è Taiwan, non dal punto di vista geografico ovviamente, ma dal punto di vista geologico, di tettonica delle placche, ormai ne parliamo in continuazione, quindi qualche parola fondamentale penso che ormai sia stata acquisita attraverso anche questi microfoni, ma assolutamente in quale appunto di questo sisma avvenuto 6 giorni fa, cerchiamo di vedere qual è la dinamica che l'ha provocato, quali sono stati i danni e appunto. Poi nel corso della puntata quello che ti chiederò è quello di confrontare i vari effetti nei diversi territori e nei diversi contesti, data appunto il tuo studio, la tua esperienza nel campo. Quindi Taiwan
6 giorni fa. Taiwan 6 giorni fa ha vissuto un terremoto piuttosto importante, magnitudo stimata tra 7.3 e 7.4, quindi tanta energia. Parliamo di energia. Taiwan si trova in una zona dove ha due compressioni, una da ovest e una da est. E questa volta il terremoto è avvenuto a est, sulla costa orientale, dove avete detto che i nostri ascoltatori conoscono bene la tettonica delle placche, per cui sarà ovvio che la placca filippina, fatta di crosta oceanica piuttosto pesante, va a finire incredibilmente sotto alla placca eurasiatica e crea una zona di subduzione. Il terremoto è avvenuto a una profondità di 15 km, quindi probabilmente non proprio nell'interfaccia della subduzione, ma in quello che si chiama prisma di accrezione, insomma in tutto quello che gli sta sopra.
Cioè tutto quello che viene grattato via,
sì,
mentre la placca va una sotto l'altra, viene grattato e crea questo
blocco di materiale. Lì il fenomeno è molto veloce, è una delle zone di subduzione più veloci al mondo. Sappiamo che il tasso di convergenza, cioè le due placche si avvicinano, 8 centimetri l'anno, è tantissimo. E il terremoto di magnitudo 7.3-7.4 ha una sorgente, vuol dire che la parte di crosta che si è rotta è circa, tanto per fare due numeri facili, 70 km per 30. Uh-huh. È tantissimo. Immaginiamo, facendo riferimento all'Aquila, che all'Aquila si è trattato di 10, 15 per 10. Qui siamo 70 per 30. Tanta energia in più. E questo sarà ricorrente nel nostro chiacchierare, perché a seconda delle zone dove avvengono i terremoti ci sono energie diverse in gioco. Faccio un esempio semplice: la bomba di Hiroshima è un magnitudo 6. Questo qui è un magnitudo 7.4, la scala è logaritmica, in base 3. Da 6 a 7 vuol dire 30 volte di più in energia. Da 3 a 7.5 vuol dire un 30 per 10 probabilmente. 300 volte l'energia. Questo terremoto è stato 300 volte l'energia dell'Aquila, circa.
E infatti ci interroga pure un sacco, poi vedremo piano piano sugli effetti rispetto alla tipologia edilizia, insomma quello che succede poi a seguito del terremoto nell'ambito umano, però noi qui stiamo fissati sul sottosuolo per il momento. Quindi abbiamo detto che due placche in quella zona lì, che le placche, ricordiamolo, dai, diamo proprio per scontato, le placche sono il puzzle in cui è divisa la superficie terrestre, la parte più esterna del pianeta, quindi la crosta o la litosfera, e non solo. non sono zone tutte stabili, nel senso, i loro margini, mentre all'interno sono un po' più stabili, i loro margini di continuo si muovono, appunto possono andare uno contro l'altro, come in quel caso lì, convergono addirittura a una velocità di 8 centimetri l'anno, e quando vanno uno contro l'altro, uno dei due, questo stavamo dicendo, rischia, uno dei due si infila sotto l'altro, oppure se nessuna delle due è troppo pesante, è più pesante dell'altra, si potrebbe in quel caso lì formare una catena montuosa, quindi c'è una convergenza che può portare a una collisione oppure a una subduzione. A Taiwan in realtà succede un po' tutto, no? in quel triangolino, e basta, era giusto per fare un remind.
E sì, la lezione sì. Di Taiwan è probabile vederla nel terremoto del 99. Nel 99 in Taiwan c'è stato un terremoto, il Chichi Earthquake, un magnitudo 7.9, ancora più grande di questo, una decina di volte più grande, che ha rotto una faglia in mezzo all'isola, in piena catena, con deformazioni in superficie pazzesche, perché quello che noi studiamo come geologi sono le deformazioni dei terremoti, e ne abbiamo due fondamentali. Una primaria legata alla faglia, cioè alla rottura, al piano che si rompe. È come prendere un bastoncino, spezzarlo, si rompe in un punto. Noi lo pieghiamo tutto. Ecco, quello che noi vediamo normalmente è quando si piega. Quello che è il terremoto è quando si rompe. Il geologo va a vedere le deformazioni primarie, cioè la fagliazione superficiale. La faglia arriva fino in superficie e rilascia questa energia. E quelle che chiamiamo secondarie dovute allo scuotimento, cioè le onde sismiche che eccitano e sollecitano tutto noi stessi. Ci sono molti racconti, per dire, anche all'Aquila, ma nel 2016, di persone hanno detto: ho visto e ho sentito l'onda arrivare. È vero, arriva un'onda, veramente. E quindi nel 99 questo Chichi Earthquake provocò migliaia di vittime e portò l'isola di Taiwan a ragionare diversamente sulla prevenzione dai terremoti. Quello che vediamo ora è ben diverso. Abbiamo visto dei palazzi incredibilmente piegati. I palazzi si piegano, ma non sono crollati. Quello che ha creato più morte e distruzione in tutti i terremoti di cui potremmo parlare, quelli grandi, è quando l'edificio collassa su se stesso. Si chiama in inglese pancake effect, vuol dire l'effetto panino, cioè un piano che crolla sull'altro, e fondamentalmente è quello che porta alla perdita di vite umane. Qui i palazzi si sono inclinati. Perché si siano inclinati, o meglio, il numero delle vittime, io non sto a parlare di vittime, sono un geologo, se dovessi terribilmente lavorare in quel campo non so se ce la farei, faccio altro, guardo le deformazioni. E cosa vedo? Vedo dei palazzi che sono piegati. Ci sono due motivi per cui si possono essere piegati: che qualche parte della base abbia ceduto, o che il terremoto, o meglio l'effetto secondario, l'onda sismica che arriva, abbia provocato questi fenomeni che voi evidentemente conoscete, la liquefazione. La liquefazione è semplice: è un'onda sismica che arriva in un terreno ricco d'acqua. E vi ricordo l'unica cosa da ricordare: l'acqua è incomprimibile. Quando ci tuffiamo a mare diamo la panciata, noi diamo la panciata, perché l'acqua non si deforma. La liquefazione quindi non fa altro che eccitare l'acqua, l'acqua va in sovrappressione e comincia a cercare delle vie. In questo modo deforma le caratteristiche dei terreni, e i palazzi che sono costruiti sopra cedono da un lato, da un altro, da tutte e due, sprofondano. Questo sembra quello che si è visto a Taiwan, più che dei crolli, come dire, assassini che abbiamo visto in altri casi.
Eh sì, pure la rottura alla base effettivamente sembra più una liquefazione, che quella rotazione, i palazzi sono ruotati rigidamente restando intelaiati, quindi si faceva qualche immagine, mostrava che portavano fuori la gente dal palazzo inclinato e riusciva a uscire dalle finestre, più che la rottura, perché la rottura alla base con l'effetto pancake che si era vista all'Aquila, con chi c'è stato se lo ricorda, le porte dei garage espulse e appoggiate accanto, era perché si era rotto tutto il piano terra e poi aveva portato giù tutto il resto.
E gli effetti poi, appunto, diciamo pratici sulle persone, su quello che poi vivono, su quello che poi sentono, ovviamente dipende da come viene anche affrontato, sappiamo benissimo, non si possono prevedere i terremoti, l'avevamo accennato l'altra volta, ma lo studio che c'è dietro, tutto quello che porta alla conoscenza del territorio, fa sì che si possa avere una pianificazione in previsione di quello che potrebbe succedere. Quindi rispetto grandi sismi a Taiwan, già ci sono stati, già ne abbiamo. Quindi se tu sei a conoscenza di come è stato affrontato lì, o se è emerso da appunto il numero di vittime, abbiamo detto no, non parliamone, diciamo, dal punto di vista appunto dei soccorsi o del post sisma, ma dal punto di vista delle prevenzioni, di quello che nel tempo e negli ultimi tempi è stato fatto per...
Evidentemente sì, la lezione del 99 che aveva portato purtroppo a contare migliaia e migliaia di vittime ha fatto sì che venissero messe in campo delle tecnologie per una costruzione antisismica, e oggi con un terremoto molto forte, eppure per fortuna leggermente a largo della costa, non esattamente a terra, eppure le accelerazioni dovute al terremoto hanno fatto sì che alcuni palazzi si piegassero, molti magari, ma che nessuno o quasi nessuno, adesso i dati, le informazioni, voglio dire, non è così facile reperirle, però crollasse completamente, provocando, come dire, la parte più negativa di tutti questi eventi.
Oh, ecco, proprio un accenno, l'ultimo su Taiwan, stavi dicendo appunto la sorgente questa volta è a mare, non è sulla terra emersa, e quindi questo ha provocato inizialmente l'annuncio di un rischio tsunami, e stavo leggendo questa cosa particolare, che questo appunto, diciamo, la dice lunga su come viene impostato lo studio e diciamo gli strumenti che possono portare alla rilevazione degli eventi sismici o quello che sia. In questo caso la rete attorno a Taiwan, la rete mareografica per la rilevazione delle onde oceaniche ha un refresh di un'ora, mentre in questo caso diciamo l'intervallo di tempo tra un'onda e l'altra provocata da questo sisma è stato molto più breve. Quindi non è stato visibile alla rete, non è stato rilevato dalla rete locale, mentre è stata rilevata a nord in Giappone, con un intervallo molto di, se non sbaglio, un quarto d'ora, 14 minuti, una cosa del genere.
Perché in Giappone, dove sono molto più preoccupati dei maremoti, hanno un tasso di campionamento a un minuto.
Esatto, sì,
e però quindi riescono a vedere un'onda che ha un periodo di 12-14 minuti, come poteva essere questa. Qui c'è stata un'onda di tsunami e l'allerta avviene sulla base del terremoto, cioè sappiamo che certi terremoti, per la loro energia, per la loro profondità e per la lungazione a mare, hanno il e per la loro durata, scusate, hanno il potenziale di creare dei terremoti. Poi e viene lanciato l'allerta. Poi bisogna verificare, e il mareografo serve a quello, o le boe oceanografiche, le DART servono a quello, che l'onda ci sia veramente. Però l'allerta avviene prima, perché il modo migliore, più veloce più che altro, che abbiamo per immaginare la possibilità di uno tsunami è usare la sorgente dello tsunami, cioè il terremoto. Oltre l'80% degli tsunami al mondo avviene a causa terremoti, ed è lì che dobbiamo lavorare. Poi ci sono le frane indotte dal terremoto, poi ci sono le esplosioni vulcaniche, altri fenomeni, ma la stragrande maggioranza sono così. Quindi si rileva in Giappone e purtroppo non lì.
Voglio fare una riflessione però a questo punto su questo atto normativo pure in Giappone. Ricordano tutti quanti la grande onda di tsunami che, insomma, pure ha colpito pure Fukushima, insomma il disastro è stata la vera tragedia di quel grande terremoto. E poi hai detto che a Taiwan l'evoluzione delle costruzioni, quindi della normativa antisismi, è stata pure lì legata a un grande terremoto che ha fatto una tragedia grossa. Praticamente là sembra quasi. Questo, cioè, questa cosa qui la riportavamo sempre all'Italia, no? Diceva, mannaggia, perché poco parlando prima della trasmissione dicevamo, dopo il terremoto dell'Aquila sono state approvate le norme tecniche delle costruzioni, che erano pronte già da una decina d'anni e che però non venivano approvate perché l'atto normativo poi è stata l'emergenza, come al solito. Purtroppo evidentemente è proprio una roba della specie, pure in paesi in cui, diciamo, la storia sismica, in questo caso il terremoto, nel caso del Giappone pure i vulcani, la storia sismica è così presente, è così frequente, c'è bisogno di un evento più grosso di quel prevedibile, più grosso di quello che era mai successo e che pensavi che non avvenisse appunto magari per cambiare la frequenza di campionamento delle boe oceanografiche o nel caso delle centrali atomiche per mettere i generatori sopra. Spero che l'abbiano fatto dopo Fukushima. E niente, tutto qua è una riflessione amara.
E beh sì, dopo...
In certi posti, come vedremo, non serve neanche il terremoto per fare l'evoluzione normativa.
Succede anche questo. Ebbene, dopo la riflessione amara, facciamo una breve pausa musicale con John Baez, Donna Donna.
There's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. Told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, donna, donna.
E rientriamo in voce.
Se
ho tolto la parola
dopo John
perché appunto ci si lamentava qui, ma insomma, allora rientriamo in voce. Onda Rossa 87.9, si parla di terremoti a emergenza zero. Abbiamo parlato di Taiwan, ultimo sisma in ordine di tempo, quindi di una certa entità. No, ultimissimo, mi sa di 2 o 3 giorni fa, quanto è stato quello di New York? Sì, appunto.
E, vabbè, quello era un gioco.
No, vabbè, un giochetto, sì. E, andiamo un po' indietro nel tempo, invece andiamo a settembre-ottobre 2023 e andiamo a vedere due eventi che ci diceva il nostro ospite Paolo Marco De Martini dell'INGV, diciamo opposti nel senso come effetti, come impatti. Andiamo in Marocco e poi in Afghanistan.
Allora, l'8 settembre 2023 in Marocco, nelle montagne dell'Atlante, avviene un terremoto di magnitudo 6.8. Magnitudo importante. E se vogliamo fare un raffronto con l'Italia, è un terremoto come Irpinia, che da noi, voglio dire, si ricorda ancora ora, sono passati più di 50 anni, ma è una sorgente abbastanza importante, 22 km per 15, una profondità appunto per fare male, 19 chilometri. Un solo piccolo aftershock. Solo che qui siamo in un mondo completamente diverso. Perché qui la convergenza tra l'Africa e l'Europa, fondamentalmente, è distribuita su una doppia vergenza, praticamente due grosse strutture compressive che in tutto accomodano 0,4 centimetri. Prima a Taiwan abbiamo parlato di 8 centimetri l'anno, qui stiamo parlando di 0,4 centimetri l'anno. I terremoti quindi sono decisamente meno frequenti, eppure possono essere molto dannosi. Il terremoto del Marocco è un terremoto per noi, per certi versi, triste. Dico per noi europei, perché il Marocco ha fondamentalmente evitato di chiedere soccorso e ha gestito quindi internamente tutta la questione. Eravamo in zone molto montuose, con piccoli villaggi rurali, difficoltà logistiche evidenti per qualunque paese, eppure, sebbene l'Europa al momento fosse pronta quantomeno a intervenire, la richiesta non c'è stata e sappiamo molto poco.
È stata veramente proprio rifiutata, se non sbaglio, proprio dal, ovviamente i primi a offrirsi è stata la Francia, e è stato proprio...
Sì, la Francia ha un problema storico evidente col Marocco, però quindi l'Europa di per sé era pronta, il meccanismo di protezione civile europeo è aperto alle richieste di, oltre che dei paesi europei, dei paesi affiliati, ovvero quelli che vorrebbero entrare in Europa fondamentalmente, anche di tutta l'area mediterranea di per sé, purché vi sia la richiesta, però, perché sennò è molto difficile poter intervenire in un paese straniero e dare un supporto organizzato, pensato, con un senso, da tutti i livelli, dalle fasi di search and rescue, ovvero andare subito a cercare coloro che magari sfortunatamente sono rimasti sotto dei crolli, alle fasi di organizzazione della gestione dell'emergenza, l'organizzazione di un ospedale da campo, l'organizzazione di una tendopoli, i rifornimenti di acqua, di energia elettrica tramite generatori. Cioè, immaginatevi che una zona colpita da un forte terremoto, purtroppo in Italia abbiamo una certa esperienza, soffre tante mancanze di cose che noi oggi consideriamo ovvie: acqua, luce. Non è semplice. Eppure è andata così, sfortunatamente. Quindi sappiamo che c'è stato il terremoto, sappiamo che ha avuto in questa zona montuosa, abbiamo una vaga idea dei danni. Da un lato perché c'è un sistema edilizio molto particolare, possiamo chiamarlo così, siamo in zone rurali, montuose, dove diciamo non ci aspettiamo delle norme antisismiche stringenti, mettiamolo in questo modo. E la cosa che più colpisce, che fa più male, è quando l'onda sismica incontra materiali diversi, case fatte di pietra, di legno, di malta più o meno cementata. Lì succede un disastro, purtroppo. purtroppo.
Ma infatti le foto che si sono, le poche foto che si sono viste, chi è riuscito ad andare, tra l'altro purtroppo pure gli edifici teoricamente in cemento armato erano condizioni, le uniche erano le, appunto, magari le i piccoli fabbricati rurali in terra o in pietra, insomma, così evidentemente quelli anche soltanto perché crollano, ma perché sono modesti come edifici, forse creano meno disagio a chi ci sta dentro, c'hanno il tetto in legno e lamiera, insomma, in molti casi, quindi. Però invece gli edifici, no? C'erano delle, non so che giornalista aveva raggiunto qualche zona montana e c'erano questi edifici con i ferri, cioè le stesse gridavano vendetta le rotture, a parte erano completamente rase al suolo, le cose si sono viste, erano sbriciolate completamente, anche quelle in, teoricamente in cemento armato.
Non è andata molto diversamente in Afghanistan a ottobre, dove una sequenza di 3 terremoti ha colpito una zona montuosa a confine con l'Iraq. E qui la lezione è 3 terremoti in giro di una settimana di magnitudo 6-4, uno dietro l'altro. Quindi un'energia che rispetto per esempio a Taiwan è 30 volte inferiore. Però ce ne sono stati 3. Uno dietro l'altro. E purtroppo qualunque edificio soffre il ripetersi di un'onda sismica che lo colpisce, perché non è solo un cazzottone, ma sono 3, uno dietro l'altro, dopo poco tempo. E ciò che alla prima botta ha retto più o meno, alla seconda ci prova, alla terza potrebbe non farcela.
Certo.
In che, quindi vediamo un attimo anche in Afghanistan in che condizioni siamo lì.
Qui siamo in una zona in realtà di grandi terremoti. L'Afghanistan, l'Iran, siamo in una zona di compressione. Qui le placche che giocano, come dire, il ruolo più importante sono la placca arabica da sud, la placca indiana da sud-est e il blocco di Luth in Iran, completamente a ovest. Il tasso di convergenza qui è 3 centimetri, quindi meno della metà di Taiwan, ma 10 volte tanto quello del Marocco, tanto per proprio numeri semplici. E l'Afghanistan però soffre terremoti da sempre. Afghanistan e Iran prendono fondamentalmente tutta l'energia dello scontro dell'India contro l'Asia. Si è creato l'Himalaya, caspita, voglio dire, anche chi di geologia ne sa un po' meno, vedere una catena di 8000 metri piazzata per lo scontro di due placche può capir bene quanta energia c'è in gioco da quelle parti.
Che la convergenza continua, non è, esatto, che la, la, non è che la sutura montuosa interrompe il movimento della placca a meno di altri fenomeni, ma quindi diciamo l'India, insomma, il blocco sud continua a muoversi relativamente a quello nord verso nord, e quindi l'energia in gioco è tantissima, appunto.
L'Herat Fault, che è l'area dove sono venuti questi terremoti, è una struttura lunga 1200 chilometri, è un'enorme zona di convergenza e raccoglie gran parte dei terremoti che avvengono in quell'area. Anche qui purtroppo zona montuosa, rurale, strutture antisismiche medio-basse, nulle, un paese che è rimasto sfortunatamente in guerra negli ultimi 30 anni? 40?
Sì, forse anche
partiamo dai sovietici negli anni 80? Non credo che abbiano mai smesso, poverini. Il che vuol dire tutto pensavano meno che costruire una casa antisismica. Per cui anche lì, sebbene la distribuzione della popolazione non fosse così importante, purtroppo ci sono state molte vittime e crolli ripetuti di qua su tutto quello che è costruito.
Ok, io adesso direi si può proseguire, appunto, andando verso est più o meno nello stesso contesto e... no, scusate, verso ovest, piccolo dettaglio, volevamo andare e passare in Turchia facendo il gesto. Sì, si può andare anche dall'altra parte, certo, anche andando verso est, però volevamo andare in Turchia per invece andare a vedere un po' più nel dettaglio, visto che ci sei stato e quindi che ci puoi raccontare in maniera più, appunto, sulla base dell'esperienza diretta. Direi però, anche se appena fatta, facciamo altra breve pausa in modo da dare un intervallo per poi ritornare in voce dopo con la Turchia.
su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi. Ti hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso, la luce di un mattino, abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso.
Questo era meraviglioso, perché il mondo è meraviglioso. Eppure noi umani andiamo sempre a finire dove ci sono i vulcani e i terremoti. Ma sempre. E non per sbaglio. Siamo nati nella Rift Valley, l'unica zona tettonicamente attiva dell'Africa. Cioè abbiamo scelto in un continente l'unico posto attivo. In Giappone è uno dei paesi più popolosi del mondo. Sono 180 milioni in una zona dove i terremoti e i vulcani certo non lasciano tregua. In America, che abbiamo scoperto, si fa per dire, la conoscevano già, ma noi ci siamo arrivati dopo. E dove siamo andati a finire? In California, il paese che da solo fa un decimo della popolazione degli Stati Uniti e c'ha un confine di placca, come dire, sotto i piedi?
Eh sì, o in Messico, no? Pure... Eh sì, evidentemente, però l'altra volta quando c'è stato ospite Guido Giordano abbiamo parlato pure del rapporto, in quel caso lì dei vulcani, del rapporto così amoroso tra la popolazione che vivono intorno al vulcano e che lo temono anche, ci ha parlato di una sua partecipazione in Sud America a una comunità che parlava del vulcano, che lo conosceva benissimo, traendone quindi ragione di vita, no? Per la fertilità, per il tipo di suolo, per il tipo di risorse, e contemporaneamente conoscendolo e temendolo, come vabbè, in quel caso lì quasi mistico in qualche caso. Però ecco, probabilmente il rapporto tra noi e i margini di placca,
vabbè, che la nostra Italia non scherza pure, insomma.
Anche noi, certo.
Se vogliamo parlare di vulcani, la Campania Felix, esatto, al Vesuvio, esatto, che regala cenere e vita. L'Etna in Sicilia, voglio dire.
L'altro giorno faceva gli anelli, avete visto?
Sì, non so bellissimi.
Se siete visti, adesso faceva gli anelli.
Provate, se
una
non
sbuffata simpatica.
Sì, esatto, infatti è stato. E vabbè, e noi però torniamo a parlare di terremoti a questo punto.
E quindi torniamo.
Volevi andare a ovest?
Facendo il giro, andiamo, facciamo il giro intorno al sole e torniamo in Turchia. E quindi raccontaci della situazione in Turchia e appunto di quello che hai visto in questo caso invece.
In Turchia, il 6 febbraio del 2023, avvengono due terremoti, uno dietro l'altro, a distanza di poche ore. Il primo magnitudo 7.9. Vuol dire 30 volte l'Irpinia che abbiamo vissuto in Italia. Cioè l'energia era 30 volte superiore. Era circa 1000 volte la bomba di Hiroshima. 1000. non poche, signori, tanta roba. Subito dopo, voglio dire qualche ora dopo, ne avviene uno di magnitudo 7,5. Tanto per far due numeri, la rottura superficiale del primo terremoto è lunga 300 chilometri. Partiamo da Roma, dove siamo? Fate un bel raggio di 300 chilometri, dovunque arrivate avrete una rottura continua che arriva fin là. E in profondità va per fino a 25 chilometri. Quindi si è mosso un pezzo di crosta enorme. Le profondità sono crostali, i terremoti fanno male perché sono superficiali, ovvero avvengono nella crosta superiore. In questo caso il primo evento aveva una profondità di 18 chilometri, il secondo di 10. Siamo lì, fondamentalmente. Ci sono stati 4 aftershock, cioè 4 scosse successivamente, tra le migliaia, le decine di migliaia, di magnitudo superiore a 6. Vuol dire superiori all'Aquila. 4, non una. In questa zona quello che sappiamo è che la geodinamica ci dice che il blocco turco si muove verso ovest, utilizzando anche la faglia East Anatolica, che è quella che si è mossa per questi terremoti, a una velocità di 1 centimetro l'anno. Tanto veloce. Ora, la Turchia aveva vissuto già nel 99 2 terremoti molto importanti a Izmit e Duce. Aveva il potenziale per studiare, conoscere, comprendere, e ce l'ha, perché ha gruppi di studiosi di altissimo livello e università importantissime. Purtroppo però in questo settore della Turchia, la parte meridionale della Turchia, vicino al confine con la Siria, altro paese sfortunatamente in guerra da troppi anni, è stato un disastro. E c'è stata una serie di crolli e di effetti. I geologici sono spettacolari, terribili sono quelli sull'edificato, di tutte le età, recenti e passati.
Eh sì, di quello ne avevamo parlato, avevamo letto, ve lo dicevo prima, un articolo del manifesto della presidente dell'ordine, o equivalente del presidente dell'ordine degli ingegneri e degli architetti turco, che raccontava come il panorama era, cioè il panorama edilizio si era formato sul condono edilizio, che lì ci sono stati 25 condoni edilizi in 50 anni, e nell'articolo parlava di 70, nella zona più colpita, 75.000 richieste di condono, quindi 70.000 edifici tra pubblici e privati costruiti al di fuori di qualsiasi norma, e poi pagando semplicemente, perché è anche soltanto quello, pagando semplicemente una tassa, l'edificio diventava l'edificio che poi, vedendo le immagini, non è che erano edifici piccoli, erano grattacieli, insomma edifici di una certa entità. E quindi ecco, questo è un altro esempio di come in quel caso lì la non prende in considerazione la sismicità del territorio, e quindi non creare un assetto normativo tale, e comunque non consentire la costruzione, edificazione selvaggia, la speculazione è un fattore protettivo. Lì 25 condoni in 50 anni vuol dire condono ogni 2 anni. Adesso Salvini sta progettando il nuovo condono qui, che porterà delle piccole sanatorie, ma poi chi lavora nell'ambito sa che le piccole aggiustamenti nascondono grandi aggiustamenti. Anche l'Italia, se non sbaglio, ha un patrimonio di abusivismo molto, quasi un edificio su 2 in certe zone, ovviamente, quindi sono quasi tutti abusivi, e quindi non è propedeutico a una gestione salutare del territorio. Però per tornare agli effetti di sito, agli effetti in superficie, agli effetti geologici che hai visto, che si è visto, quelli che dicevi spettacolari, che effettivamente per noi sono spettacolari.
Questo è successo dopo il terremoto della Turchia. Si sono viste cose incredibili, perché è stato il terremoto trascorrente. Qui il movimento è laterale prevalentemente, con una componente laterale, perché appunto il blocco della Turchia si muove verso ovest. A nord c'è la North Anatolian Fault, che arriva fino a Istanbul. Grande punto interrogativo per tutto il mondo turco e non solo. A sud, appunto, c'è l'East Anatolian Fault. In alcuni punti lo spostamento laterale è arrivato a 8 metri. Però qui, appunto, loro sono bravi e su questo hanno fatto un gran lavoro, e hanno avuto qualche difficoltà di coordinamento. Ed è qui che, in qualche modo, noi Europa abbiamo provato a offrire la nostra collaborazione. Nel 2016 in Italia ci sono stati una serie di terremoti piuttosto importanti. e l'ultimo soprattutto, il più forte, quello del 30 ottobre, un magnitudo 6,5, ha creato delle deformazioni in superficie molto importanti e come dire, per la gestione dell'emergenza era importante mapparle velocemente, conoscerle, sapere bene dove le strade erano interrotte, dove c'era pericolo, dove si erano verificati fenomeni di liquefazioni, di frane, sismo indotte, oltre che di rottura in superficie. La rottura di superficie ha raggiunto i 2 metri come deformazione verticale, quindi non poca roba. All'epoca però, essendo il 30 ottobre, sapevamo che sarebbe arrivata la neve, che ci sarebbe stato probabilmente maltempo, avremmo probabilmente perso questa informazione. E quindi il gruppo Emergeo, che è il gruppo di emergenza geologica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, fondamentalmente i 6 coordinatori nazionali che lo cercano di organizzare e di gestire, abbiamo deciso di accettare l'aiuto di tutte le università italiane e straniere che si offrivano, di venire sul campo sotto, diciamo, un coordinamento che veniva gestito da noi per mappare tutto il mappabile prima che arrivasse il brutto tempo. La cosa si è risolta che alla fine di questa operazione abbiamo raccolto 7500 punti di misura in 130 persone di 22 istituti di ricerca o di studio, università diversi, europei, metà italiani e metà europei. A questo punto, dopo il 6 febbraio del 2023, l'evento in Turchia, è nato spontaneo fondamentalmente fare una call europea. Abbiamo contattato tutti i nostri contatti in Europa, le università, i centri di ricerca, le persone che sappiamo fare questo lavoro, e gli abbiamo detto: creiamo qualcosa di ufficiale a livello europeo. A oggi abbiamo raccolto l'adesione di 40 istituti di ricerca europei di 18 paesi diversi, incluso la Turchia, in cui la protezione civile turca, AFAD, ha dato il suo supporto all'iniziativa, l'ha sponsorizzata fondamentalmente. E quindi, prima nel maggio del 2023 e poi a ottobre, si sono svolti dei test, delle esercitazioni, diciamo, di questo gruppo di geologia europeo, EUQAGE, European Earthquake Geology, in Turchia. Nel maggio sono andata una delegazione italiana, tra cui un collega del Geologia Senza Frontiere, Marco Cacialli,
che speriamo di avere presto anche qui con noi
e che salutiamo se ci ascolta.
Salutiamo, ovviamente.
E poi a ottobre invece una delegazione europea con una ventina di persone da Francia, Italia, Portogallo, e insieme ai colleghi turchi hanno fatto un'esercitazione sul campo di come dovrebbe essere un intervento collaborativo, omogeneo, organizzato e funzionale alla gestione dell'emergenza. Perché i geologi, sì, è vero, camminiamo in montagna, guardiamo e misuriamo, ma brevemente possiamo dire dove c'è pericolo che si rompa la terra, dove c'è pericolo che avvengano le liquefazioni, dove c'è pericolo che vengano frane, dando un contributo, sebbene minimo, alla gestione dell'emergenza. Dove non fare un ospedale da campo, dove non mettere una tendopoli, quale aeroporto non usare per far arrivare gli aiuti, cose del genere.
Benissimo, io direi ci siamo quasi, ma l'ultima pausa musicale la vorrei fare sempre su suggerimento dell'ospite, e quindi ci sentiamo Steel Pulse. Push, push, push.
People, unification, save humanity.
solution to the plight.
Ultima parte di Emergenza Zero, si diverte qui a fare il DJ. Emergenza Zero sugli 87.9, si parla di geologia, questa sera si parla di terremoti, dopo tutto un anno passato a parlare di vulcani, ma non abbiate paura, ricominceremo senza dubbio. Continuiamo, sì sì, certo. E, ricominciamo invece... andiamo a vedere un po' più nel dettaglio la Turchia, proprio le evidenze di terreno, appunto ci dicevi come, anche proprio come è stata, come è stato organizzato il rilevamento e come appunto è potuto funzionare questo coordinamento a livello europeo su un territorio poi appunto così vasto.
Allora, tutto nasce appunto da un pochino di esperienza fatta nel 2016, ripetuta nel 2020, mi sono dimenticato di dirlo, in Croazia, dove un gruppo di persone che avevano già collaborato in Italia si sono unite per lavorare anche in Croazia, a sud della città di Zagreb, dove era avvenuto il terremoto. Quindi a maggio è andata una delegazione italiana composta da colleghi non solo degli ONGV, ma dell'ISPRE, del CNR, insomma, come dire, dell'OGS, tutti insieme appassionatamente, a dare una prima occhiata, una ricognizione, cosa è fattibile ancora, cosa possiamo fare. Il gruppo Emergeo sono oltre 20 anni che lavora sulle deformazioni dei terremoti e quindi diciamo che abbiamo sviluppato una specie di tabellina di cose da fare. Sarebbe utile fare così, potrebbe essere meglio collezionare i dati in questo modo, fare una foto, prendere un punto GPS, misurare con un distanziometro laser piccoli oggetti, oltre che bussola e martello, come ci vedono spesso tutti quanti. E questa volta in più abbiamo usato i droni, perché in piccole porzioni dove andavamo usavano il drone per collezionare, vedere dove andare e dove fare le misure. In questo modo fondamentalmente si riesce a ottenere la collezione di dati che sono omogenei e che quindi possono essere usati poi da tutti. Quando prima facevo riferimento al database del 2016, è tutt'oggi ancora il più grande database di deformazioni ecosismiche mondiale. Ed essendo omogeneo, cioè raccolto con delle regole accettate da tutti, condivise, che è più corretto dire, fa sì che poi altri colleghi, altre menti, giovani, meno giovani, non importa, anche di altre discipline, possano usare questi dati per costruire i loro modelli, i loro scenari, per fare delle previsioni, per fare dei calcoli sulla resistenza dei terreni, la possibilità di effetti di sito più o meno evidenti. Fondamentalmente quello che vediamo in superficie è l'espressione di quello che avviene in profondità. La primaria, ovvero la rottura della faglia, è esattamente il movimento. Se la faglia si muove, diciamo, l'East Anatolic Fault con un movimento laterale sinistro, quindi la parte che ci sta davanti si muove a sinistra e noi ci muoviamo a destra, noi in superficie vediamo esattamente quello. Non vediamo un movimento diverso. Se una parte sale e una scende, ovvero le compressioni come a Taiwan, è esattamente quello che vedrai anche in superficie. O in Italia centrale, se c'è una distensione, due blocchi che si allontanano e quindi una parte che sale e una parte che scende, tu in superficie vedi quello. Quello che in profondità è stato probabilmente 5 metri, ne vedrai il 25, il 30, il 40% in superficie, dipende dalla profondità, da come si sviluppa la rottura dal punto di nucleazione, che è il famoso ipocentro del terremoto. Cos'è? È un punto dove inizia la rottura. Noi dobbiamo immaginare
il punto
che...
del bastoncino.
Eh sì, è il punto del bastoncino. Tutto intorno si deforma. Quando però diciamo superficie... quei tassi di convergenza, i tassi di allontanamento, è quello che misuriamo oggi con i GPS, con dei punti fissi che misuriamo ripetutamente e ci accorgiamo che si allontanano, si avvicinano. Ma la faglia è l'unico punto che rimane fermo, accumula tutta questa energia, tutta questa deformazione e a un certo punto cede, come il bastoncino in cerniera, a un certo punto si rompe. Quello è il terremoto. Sappiamo dire oggi dove possono avvenire e anche come avvengono. L'unica cosa che non sappiamo dire, per riprendere una tua battuta iniziale, noi sappiamo anche dire la probabilità che avvenga, ma non sappiamo predirli. Noi non sappiamo dire se avverrà domani o tra 100 anni, ma che nei prossimi 100 anni ci sia una probabilità più o meno elevata che avvenga un forte terremoto in una certa zona, in Italia, lo sappiamo benissimo. Ed è lì che dovremmo lavorare. Si lavora con la prevenzione, come hanno fatto a Taiwan, che dopo 20 anni, 25 anni, hanno costruito bene, al punto che i palazzi gli si piegano ma non si rompono. Mi piego ma non si rompo, eh? Era un detto,
vabbè, insomma, che ci piace di meno, però va bene. Quindi bene, io direi che potremmo addirittura essere puntuali a livelli
vergognosamente puntuali. Quasi fastidiosa questa quasi puntualità, fastidiosi. Però perdiamo un po' di tempo per fare tardi.
Prendiamo un po' di tempo.
Sì, sì, allora... no, nel senso per salutarci. Progetti per il futuro, un disco, un libro.
No, progetti per il futuro. Io e il gruppo con cui appunto facciamo Emergeo è proprio quello: riuscire a portare a una formalizzazione presso il meccanismo di protezione civile europeo un gruppo di intervento geologico. Quello che sappiamo far così bene in Italia e che abbiamo fatto in alcuni casi anche con i colleghi stranieri, esportiamolo. Se vogliamo, insegniamo a tutti a farlo, a organizzarsi in questo modo. Da noi ha funzionato, ma perché in Italia, voglio dire, in Europa, insomma, l'Italia, la Grecia sono i paesi più sismici, siamo noi che dobbiamo in qualche modo dare l'esempio, no? E gli altri verranno.
Trasferire esperienza.
Eh no, certo, certo. Vabbè, c'è sempre, ogni paese c'ha il suo problema. Mi ricordo quando c'era le prime volte degli eurocodici, le norme iniziali prima delle norme tecniche, il problema era che il Nord Europa, le frane, in Olanda, gli olandesi non si sapevano che dirti, quindi c'era la parte, diciamo, di norma che doveva scrivere dovevano scrivere i gruppi italiani, invece le altre parti che potevano scrivere gli altri gruppi. E quindi il fondamento della cooperazione anche in ambito geologico è pure quello di mettere a comune le conoscenze e le capacità sviluppate. Speriamo bene. gli altri istituti di ricerca, tipo o gli omologhi, diciamo, degli NGV, o insomma, o istituti con cui avete parlato, sono organizzati nello stesso modo? Perché abbiamo detto all'inizio che dopo l'Aquila, almeno da un certo punto di vista, c'è stata una certa riorganizzazione in Italia, anche dal punto di vista organizzativo, sia comunicativo che organizzativo e gestionale. Gli altri sono un po' più così, è come impressione, sono un po' più incasinati, così, anche per farci i complimenti.
No, sì, guarda, il paese che mi ha colpito di più adesso è la Spagna. Hanno creato un gruppo che si chiama URGE, di emergenza geologica spagnolo, guidato dal Servizio Geologico Spagnolo, ma che raggruppa una serie di università dove ci sono persone che si sono specializzate appunto in questo che è la geologia del terremoto, quali sono gli effetti geologici importanti dei grandi terremoti. Loro hanno un'organizzazione nazionale, confrontabile se volete con quella italiana, dove esiste l'INGV, perché ce l'abbiamo per istituzione,
certo,
questa parte, ma abbiamo aperto le collaborazioni e quindi figuriamoci. Il resto d'Europa no. La responsabilità è distribuita tra enti diversi, tra università, enti di ricerca, protezioni civili che fanno questo direttamente, è vario e variegato.
No, potrebbe essere interessante in realtà ripercorrere, visto che emergenza zero, ripercorrere piano piano la nascita, cioè l'assenza e poi la nascita del meccanismo di protezione civile e anche della costruzione degli enti di ricerca in Italia. Questo per una futura trasmissione, magari facciamo un brainstorm da più persone e vediamo dalla storia, no? Per ripercorrerlo, perché poi ha incrociato pure la storia della radio, l'Irpinia che nominavate.
Beh, sì.
Ha incrociato tanto la storia della radio, che era nata da 3 anni e da Roma partino, si organizzarono, e anche da qua, da questi microfoni, si sono organizzati parecchi gruppi che hanno sostenuto inizialmente in modo quasi autonomo, infatti fu pure raccontato come un problema l'assenza di una regia, aveva creato addirittura in certe zone un eccesso di confusione, no? di disorganizzazione. Però la radio ci ha avuto un ruolo da protagonista anche come radio, non soltanto
sì,
come comunità di persone, di attivisti, insomma.
Sarebbe interessante ripercorrerlo. Volevo ricordare in chiusura, se posso permettermi, il servizio, diciamo, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la raccolta dati degli effetti macrosismici attraverso la compilazione di un questionario, che è proprio "Hai sentito il terremoto?". Se si va sul sito, no, ma anche soltanto cercando "Hai sentito il terremoto?", io consiglio, lo dico sempre, cerco il più possibile di diffondere quest'uso, nel senso che quando si avvertono scosse, se si avverte una scossa, di andare a compilare velocemente anche, direi, il questionario degli effetti macrosismici, perché viene utilizzato direttamente ovviamente da ricercatori delle NGV per vedere, per mappare, per restituire, quindi.
E a pari livello, sebbene più giovane, vi invito a fare lo stesso per gli effetti geologici, perché il gruppo Emergeo è "Hai visto il terremoto?". Segnalare una frattura, una frana, un effetto di liquefazione in un'area colpita dall'evento ci aiuta fondamentalmente a indirizzare meglio le squadre sul terreno.
Ottimo.
Immaginatevi che organizziamo delle squadre in poche ore e avere le informazioni dal territorio, cioè dalle persone che lì vivono, dire "è franato un pezzo di terreno davanti a casa mia, ho visto un vulcanetto di sabbia nella pianetta dove parcheggio la macchina", aiuta poi noi ricercatori ad andare
ad orientare,
a verificare e a misurare quell'effetto.
Eh sì, in effetti anche negli Stati Uniti
c'è proprio una raccolta dati diretta, che
è un form identico a "Hai sentito il terremoto?", fatto per gli effetti geologici.
Effettivamente anche qui per esempio leggevo curiosamente sempre sul sito di NGV per l'evento in New Jersey, visto che ne abbiamo parlato, ci sono state dopo l'evento, c'è l'analogo di sentito il terremoto del servizio geologico statunitense USGS, un'ora dopo l'evento il sito ha registrato 170.000 risposte da Miami al Quebec, quindi hanno sentito molto, perché lì si propaga molto. Vabbè, io però stavolta finiamo, che dici?
Sì, diciamo sì, siamo ai saluti, quindi ringraziamo molto il nostro ospite Paolo Marco De Martini dell'INGV di Emergeo.
Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Grazie di essere stato con noi e noi ci rivediamo con Emergenza Zero tra circa un mesetto, mentre la prossima settimana...
La prossima settimana torna Libera Scienza e Libero Stato, stiamo ancora stiamo ancora coinvolgendo ospiti, non sappiamo bene, una delle ipotesi però... è tornare a riparare le onde gravitazionali, mo vediamo se riusciamo a invitare, dipende un po' dall'ospite, no? Abbiamo fatto la call, ormai è la trasmissione famosa entro mia massima e quindi dobbiamo dire basta, no, non venire neanche tu, va bene, insomma.
Benissimo.
Io salutiamo saluto io, salutiamo tutti quelli che tutti e tutte all'ascolto, i compagni dei compagni, i fratelli, le sorelle, soprattutto chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della propria libertà, speriamo di essere stati gradevoli, di aver un po' dato una scossa alla serata e battuta scema, però insomma sì, efficace, sì, vabbè, bisogna pure fare le battute sceme, qualcuno le deve fare. Ricordiamo invece a tutti, a tutte, che Radio Onda Rossa è la radio di chi se la sente, quindi vive e abbiamo parlato proprio della storia di Radio Onda Rossa, poi stasera vive dal 77 senza pubblicità e senza padroni e senza nessuna indicazione sui contenuti se non quelli nostri, e quindi è la radio di chi la ascolta e quindi va sostenuta da tutti quanti. È stato lanciato come ogni anno il radio abbonamento, le spese, la difficoltà per sostenere, per tenere in vita questo posto così bello, così libero, che consente pure di fare una trasmissione così approfondita senza nessuna interruzione, senza nessuna sovrasenso,
a parte le nostre, vabbè,
a parte le mie battute sceme, è grazie al fatto che la radio viene sostenuta dal basso, e quindi andando su ondarossa.info da adesso è attivo il radio abbonamento, si apre una pagina di produzioni dal basso e uno può sostenere la radio, altrimenti si possono scegliere altre forme, non c'è limite al sostegno della radio, potete fare quello che volete, mettere tutti i soldi, però ogni anno comunque il costo cresce, sia per l'aumento del costo dell'energia, sia per, insomma, per varie regole che imbrigliano sempre di più le trasmissioni libere. Abbiamo aperto il DAB, la trasmissione quindi su banda digitale, diciamo su radio digitale nella zona di Terni, eppure quello che probabilmente almeno abbiamo potrebbe essere considerato il futuro della radio, e quindi bisognerà anche ampliare questa fascia di trasmissioni, e quindi servono assolutamente il sostegno di tutti e tutte all'ascolto, mi raccomando.
E quindi, un saluto,
ci salutiamo e ci sentiamo alla prossima.
Buona serata.